Benvenuti a tutti alla 100ª puntata di Easy Apple. Il grande traguardo è finalmente qui. Siamo nella zona delle tre cifre, un traguardo veramente importante. E insomma, io non sto più nella pelle, quasi.
Questo traguardo è importante anche perché io e Luca ci eravamo detti, quando abbiamo iniziato Easy Apple, alla 100ª smetteremo. E notizia scioccante,
non me lo ricordo.
Questa sarà l'ultima puntata di Easy Apple. E niente, non l'abbiamo detto perché non volevamo creare un pochettino di casini su Twitter e così, neanche sul blog. Ce lo siamo tenuti per noi, questo era il nostro traguardo, l'abbiamo raggiunto, siamo felici e quindi vogliamo chiudere con questa mega puntata dove noi parleremo di tutte le applicazioni migliori, un po' diciamo il best of. E niente, dai, i convenevoli li lasciamo alla fine. Iniziamo subito a parlare. Luca vorrebbe iniziare facendo un'ennesima precisazione molto importante che spesso cambia la vita degli utenti. Su Twitter proprio ci sono stati ragazzi come lo stesso Andrea Cao, che ha realizzato l'ultimissimo logo di Easy Podcast, motivo per cui noi siamo veramente felici di aver conosciuto anche Andrea, ha fatto questo ottimo lavoro. E anche lui, quando Luca gli ha raccontato questa storiella che adesso sta per dirvi, ha detto: cavolo, mai cambiato la vita. Luca, che cos'è?
Allora, tutto ciò riguarda la cura delle batterie al litio, le batterie che abbiamo nei nostri iCosi, nei nostri Mac, nei nostri portatili, anche non Mac, insomma, un po' tutti i dispositivi moderni hanno adottato le batterie al litio, che hanno dei grandi vantaggi rispetto alle precedenti tecnologie. Uno su tutti, non hanno l'effetto memoria, quindi non è indispensabile caricarle al 100%, anzi, se vogliamo, sarebbe anche preferibile evitarlo, anche se comunque i nostri dispositivi sono intelligenti, tutte le batterie al litio hanno dell'elettronica di controllo che le gestisce un po' al meglio. Volevo leggervi alcune citazioni che ho trovato su internet, su siti autorevoli, principalmente Battery University e poi anche uno da Wikipedia. Prima cosa voglio sfatare il mito che le batterie devono essere scaricate del tutto. Allora, da Battery University si legge: le batterie al litio preferiscono una ricarica parziale rispetto a una scarica completa. Scaricamenti completi frequenti dovrebbero essere evitati quando possibile. Invece, caricare la batteria più spesso o utilizzare una batteria più capiente, in questo caso ovviamente non è il nostro caso, dispositivi per cui non possiamo cambiare la batteria. Non c'è nessun problema dell'effetto memoria quando si applicano delle ricariche non previste, quindi a metà giornata, per dire. Da Wikipedia, le batterie al litio non dovrebbero essere frequentemente scaricate del tutto e poi ricaricate, tra parentesi, deep cycling, questo è il termine che definisce questa operazione. Traduco sempre al volo alcune linee guida per caricare le batterie al litio, queste prese da Battery University, poi ci saranno tutti i link del caso nelle note della puntata. Un dispositivo portatile dovrebbe essere spento quando è in carica. Questo permette alla batteria di raggiungere il voltaggio soglia, semplifico, evitando che la lettura venga inficiata dal fatto che il dispositivo è acceso. Caricare a una temperatura moderata e non caricare sotto la temperatura di congelamento. Le batterie al litio non hanno bisogno di essere caricate completamente. Una ricarica parziale è preferibile. I caricatori usano diversi metodi per l'indicazione ready, cioè credo quella di carica completa. Il fatto che la luce sia accesa non indica sempre una carica completa. Per il solito giochetto della ricarica oltre il 100% dell'iPad, per esempio, lasciarlo in carica quando lui dice che è carico, in realtà qualche po' di autonomia in più ce la concede. Smettere di usare un caricatore o la batteria se la batteria diventa eccessivamente calda. Prima di uno stoccaggio prolungato, caricare un pochettino la batteria per portare appunto il pacco batterie a circa metà della carica. Questa è una cosa molto importante, soprattutto se magari partite per le vacanze, state via un paio di settimane, lasciate il Mac a casa, è opportuno che sia caricato circa a metà per massimizzare la vita utile della batteria. Questi sono alcuni consigli, magari non sono sconvolgenti, magari per qualcuno lo sono, ma sono veramente importanti da seguire per la manutenzione delle nostre batterie, perché alla fine sono la parte più importante, se vogliamo, dei nostri dispositivi dopo lo schermo.
Speriamo di avervi chiarito un attimo le idee, o magari di aver sfatato qualche mito. Ci teniamo molto questa questione, e l'abbiamo ripetuto parecchie volte. Tendo sempre a dirlo a tutti i miei amici: guarda, non serve che stai lì a impazzire quando arrivi al 25% di batteria la sera, cercare di farlo scaricare perché altrimenti non puoi caricarlo, che la batteria si rovina. No, queste cose veramente ti fanno perdere molte cose, ti rovinano non la giornata, però l'esperienza che puoi usare, che ti può offrire un dispositivo di questi. Cioè, lo usi, stop, lo ricarichi.
In particolare su un iPhone risulta estremamente scomodo doverlo portare sempre alla scarica. Cioè, in realtà, se ci riesce facilmente arrivando a scaricarlo magari anche prima di fine giornata, ma se questo ci dura magari un giorno e mezzo, è estremamente scomodo doverlo caricare a metà giornata, magari siamo in giro, non è certo comodo. Quindi, insomma, caricate il vostro dispositivo quando ne avete bisogno.
Ok, ora è il momento di partire con le campane, ecco, le sentite, ci accompagnano anche nell'ultima puntata, assurdo. Vogliamo un attimo veramente ricapitolare tutto quello che in queste 100 puntate di Easy Apple abbiamo scoperto, ci avete fatto scoprire e abbiamo capito che vi è servito veramente. Ad esempio, è arrivata un'email di Andrea, che adesso voglio leggere velocemente perché lui è uno dei ragazzi che ha risposto alla nostra domanda delle puntate precedenti di segnalarci quali erano le applicazioni che gli ha veramente cambiato il modo di interagire con questi dispositivi. Lui, ad esempio, dice: sull'iPhone ho la mania di avere un'applicazione di note che sia soddisfacente, semplice ma ottimale, bella graficamente e che si sincronizzi con iPad e Mac. Dopo tante trove e ricerche mi sono trovato benissimo con Byword. Stupenda, elegante e semplice, universale su iOS e disponibile anche su OS X. Allora, quindi potremmo proprio prendere spunto da Andrea e iniziare un attimo a parlare di questo tipo di applicazioni, cioè quelle per la scrittura. Andrea consiglia Byword. Byword mi sento di dire che è in assoluto forse una delle migliori. È disponibile per iOS sia su iPad e iPhone, già ottimizzata per il display da 4 pollici, e supporta iCloud e la sincronizzazione delle note tramite Dropbox. Esiste una controparte per OS X, anche essa funziona veramente molto bene, e devo ammettere che è una delle applicazioni che uso più spesso, soprattutto perché ha un'ottima integrazione con il Markdown, che, ripeto, per l'ennesima volta è una delle mie tante fisse, è una sintassi che permette di formattare del puro testo. Vuol dire riuscire a distinguere parole che sono in corsivo, in grassetto, o aggiungere link a delle parole, quelli che vengono chiamati hyperlink. Si possono aggiungere immagini, nonostante si parli di solo testo, aggiungere un'immagine per farvi capire vuol dire far capire, scrivere nel testo con una certa sintassi, cioè tra parentesi quadre precedute da un punto esclamativo il titolo della foto che volete inserire, e successivamente tra parentesi tonde, può sembrare complicato ma vi assicuro che non lo è, il link dell'immagine, che quindi dovrà essere stata caricata preventivamente da qualche parte nel web, o potete andarla a cercare addirittura tramite Google. Una volta che trovate il link diretto all'immagine, potete tranquillamente introdurla nel vostro documento di testo. Con Markdown non finisce qui, si possono fare elenchi puntati, addirittura tabelle. Se siete veramente dei pazzi, potete divertirvi a realizzare tabelle. Io mi è capitato di farlo durante delle lezioni e si può fare veramente bene. Luca, se non sbaglio, anche lui usa Byword prevalentemente su Mac. Su iPad c'è un'altra applicazione, secondo me, che vale assolutamente la pena nominare in questa puntata, che è WriteUp, che ci ha anche sponsorizzato diverse puntate subito dopo la fondazione di Easy Podcast. WriteUp io la adoro per due motivi principali. Il primo sono le gesture, che su iPad sono assolutamente un qualcosa in più che offre l'applicazione, che nient'altro di così valido complessivamente viene offerto da applicazioni per iPad principalmente.
Sì, è una cosa che si apprezza in particolare quando si usa chiaramente la tastiera di iOS, la tastiera schermo. Se invece utilizziamo una tastiera esterna, a quel punto possiamo usare le classiche freccette e shift per selezionare il testo, per cui queste gesture non sono più così fondamentali, però appunto con la tastiera schermo risultano veramente veramente comode.
Ecco, e questa è la prima funzione, e giusto per chiarire, mica che qualcuno non abbia ben capito di cosa stiamo parlando, queste gesture permettono di muovere il cursore del testo appunto tramite delle gesture che consistono nel usare due dita e farle scorrere sulla tastiera letteralmente, e si potrà così muovere il cursore. Con tre dita sarà invece possibile evidenziare il testo. Ecco, questo velocizza davvero molto l'utilizzo e la scrittura di testi. Altro motivo per cui amo tanto WriteUp è che si possono selezionare delle note che sono diciamo stellinate, come se fossero le note preferite. Queste ci verranno sempre presentate come in cima all'elenco delle note che risiedono su Dropbox, ovviamente. Questo permette di accedere velocemente a dei testi che usiamo spesso, e l'uso può essere dei più svariati. Se abbiamo appunto delle frasi, come può essere la descrizione, il punto di partenza per la creazione delle show notes di Easy Apple, io posso andare ad averla salvata qui su WriteUp, stellinata, so che è sempre prima in elenco, quindi facilmente accessibile, e la uso, diciamo, mi fa risparmiare parecchio tempo. Ultima applicazione di cui vogliamo parlare per quanto riguarda la stesura del testo, parlando sempre di iOS, è IA Writer, applicazione che è tanto amata quanto odiata, perché è super semplice e non permette nessun tipo di personalizzazione, perché ciò che c'è dietro a questa idea è che quando si scrive non bisogna perdere tempo, non bisogna distrarsi, e anche la semplice possibilità di poter ingrandire o rimpicciolire il font o andare a cambiare il suo tipo, o scegliere se scrivere con sfondo bianco e testo nero o viceversa, fa perdere tempo. Allora lo sviluppatore ha creato un'applicazione che è un compromesso alla fin fine, con un font che risulta mediamente bello da tutte le parti, io lo trovo eccezionale, con una grandezza che appunto anche qui è un compromesso, si vede abbastanza bene su tutti gli schermi, e l'applicazione assolutamente permette di scrivere senza distrarsi. Io su iPhone la preferisco rispetto a Byword, devo dire la verità. Non apprezzo il fatto che non sia integrata perfettamente con Markdown, cosa che spesso mi fa un attimo perdere tempo, però questo è quanto. Esiste anche la controparte per Mac che potete trovare sul Mac App Store, anche questa è veramente molto bella, quindi questo è un attimo il trist di applicazioni così per la scrittura. Andando oltre, Luca?
Credo che in ordine casuale alcune tra le applicazioni che più ritengo utili, che più uso su iOS, siano Reader, per tenere il passo con i tempi e seguire tutte le notizie, in particolare l'uso su iPad, ogni tanto su iPhone, c'è anche per Mac, l'ho comprato anche per Mac, ma io lo uso abbastanza poco, mentre invece vedo per esempio mio fratello lo usa un sacco sul Mac. Io preferisco molto la lettura su iPad, specialmente la sera prima di andare a dormire nel letto con iPad, malgrado su Focus sconsiglino di usare un tablet prima di andare a dormire, dicono che crea disturbi al sonno, a me sinceramente non li crea e lo trovo molto piacevole, una situazione comoda appunto per sfruttare l'iPad da 10 pollici, perché non ho un mini, non ho intenzione di comprarlo, non nel prossimo futuro almeno. Mi piace questa dimensione dello schermo, peccato che pesi così tanto, ma nel letto lo appoggio sul lato, quindi si tiene su da solo, io non lo sento.
La versione per iPad però di Reader è un pochettino datata. Ci sta Silvio Rizzi, sviluppatore che è svizzero tra l'altro, ci sta lavorando, stanno lavorando alla nuova versione. Io penso che è un'applicazione già eccezionale, cioè come velocità di lettura con le sue gesture e bellezza è secondo me impareggiabile. Anche applicazioni come Mr. Reader, che ha preso piede, è un lettore di feed RSS solo per iPad, che ha decisamente molte funzioni in più di Reader for iPad. Ad esempio permette di gestire i feed, quindi disiscriversi, iscriversi a nuovi feed, gestirli e organizzarli in cartelle, Però secondo me rimane molto inferiore perché la funzione principale di un lettore di feed RSS è quello di farti leggere i feed bene, comodamente, e Reader secondo me è assolutamente impareggiabile. La versione per iPhone invece è stata aggiornata da circa 2 mesi, penso, forse 3.
Di più, eravamo ancora a lezione, quindi mi sa da giugno più o meno.
Ah, ok, allora sono anche più mesi. Comunque è una nuova versione 3.0 che in realtà è piaciuta molto, ma allo stesso tempo è stata abbastanza odiata per la profonda integrazione che aveva con Readability, servizio che anche qui non è stato apprezzato molto nel mondo dei geek. E quindi niente, questa vabbè, è un'applicazione a cui teniamo veramente molto. Andando avanti, sempre in ordine casuale, come dici giustamente Luca, abbiamo parlato di lettori di notizie di feed RSS, non possiamo non fermarci un attimo sui servizi Read Later. Read Later sono questi appunto servizi che permettono di archiviare dei testi, delle pagine che trovate in internet, con il semplice scopo di riproporveli successivamente per una lettura esente da distrazioni, quindi verrà mostrato soltanto il testo con le immagini e verrà ripulita tutta la parte che concerne pubblicità, titoli, grafica del sito. E cosa ancora più importante, potrete leggerveli offline, quindi per chi ha un dispositivo ad esempio iPod Touch o iPad Wi-Fi, iPhone Wi-Fi non li fanno ancora.
Gli iPod Touch si chiama.
Gli iPod Touch, esatto. Potrete leggere questi articoli perché saranno appunto archiviati in locale sul vostro dispositivo. Ne abbiamo parlato tantissime volte, ne abbiamo anche parlato recentemente. Io utilizzo principalmente, anzi, utilizzo soltanto Instapaper, che è l'unica delle 3 famose applicazioni, servizi Read Later che è a pagamento, sviluppata da Marco Arment. Luca invece ha utilizzato per parecchio tempo Pocket, che è l'ex Read It Later. Gratuito, multipiattaforma, esiste anche per Android, per Windows Phone immagino, o penso che sarà qualcosa che starà arrivando, comunque dovrebbe esserci o sicuramente lo faranno. Era di recente c'è anche l'applicazione per Mac, quindi niente, l'importante è questo: secondo me vale la pena avere un servizio Read Later, anche perché, ripeto velocemente quest'ultima cosa, è integrato con tantissime altre applicazioni e servizi, ad esempio Twitter. Voi potete, più che Twitter, Tweetbot o client di terze parti, voi se trovate
Twitter supporta i servizi di Read Later.
Ah, ok, strano che lo supporti ancora, però vabbè.
Lo toglieranno in fretta, non preoccuparti.
Voi state leggendo la vostra timeline, compare un ragazzo di nome Luca TNT che dice: leggete assolutamente questo articolo che ha scritto Federico Travaini, e c'è il link. Voi cosa fate? Non avete tempo di leggere subito l'articolo, allora lo prendete e lo inviate al vostro servizio Read Later e potrete leggervelo comodamente magari un paio d'ore dopo, il giorno dopo, la settimana dopo, o chissà quando farete un viaggio in aereo dove non avrete la connessione internet. Andando oltre la lettura e la scrittura, se Luca non hai nient'altro da aggiungere, dimmi.
Sì,
tu.
Allora, a parte Tweetbot, che vabbè, ormai mi sembra superfluo parlarne, è il nostro client preferito per tutte le piattaforme con una meletta sopra, punto, non c'è altro da dire, è il migliore, costa caretto, in particolare sul Mac, però merita assolutamente i soldi che costa. Un'altra attività che svolgo un sacco con il mio iPhone è l'ascolto di podcast. Attualmente la mia applicazione preferita è Instacast, però non escludo di provare in un prossimo futuro tornare a provare Pocket Cast, perché c'è Fede che continua a dirmi è bellissimo, è stupendo, poi ogni 2 minuti mi fa vedere l'animazione che fa quando si aggiornano i feed, che devo dire è veramente bella, per cui sto aspettando di riuscire finalmente a svuotare la mia coda di podcast da ascoltare su Instacast per poter tornare a provare per qualche settimana Pocket Cast che avevo ascoltato in precedenza. Tutte queste applicazioni per evitare di usare l'orribile applicazione podcast di Apple, che è veramente uno schifo, per cui bisogna sicuramente guardare altrove. Diciamo, l'applicazione podcast di Apple può andare bene se non siete dei power user dei
se
podcast,
non volete spendere soldi,
anche, ecco.
L'unico motivo,
perché,
o se non siete Diego Petrucci che l'ha tornato a usarlo.
Sì, poi magari se ne parlerete in pausa caffè o nei fuori onda di pausa caffè, che vi consiglio di ascoltare perché sono veramente divertenti. Ecco, Instacast, Pocket Cast, queste due sono le nostre applicazioni preferite per l'ascolto di podcast su iOS.
Ecco, a differenza di Instacast, che è presente in una versione per iPhone e anche per iPad distinte, quindi Instacast e Instacast HD, e devo ammettere che quella per iPad è veramente ben fatta, dovrebbe esserci anche una sorta di servizio di sincronizzazione che stranamente non funziona.
iCloud,
Vabbè, basato su iCloud. Comunque ci saranno novità sicuramente, non possiamo dire niente purtroppo per voi. Pocket Cast io la preferisco e sto scrivendo anche una piccola recensione che non riesco a terminare perché continua a non piacermi. Perché mi piace Pocket Cast? Detto velocemente, mi piace tanto come gestisce
l'animazione.
No, l'animazione è bella, cioè mi piace molto come gestisce il discorso dei vari feed e di come posso vedere le puntate, cioè esistono solo praticamente delle playlist smart, quindi che filtrano il tipo di episodio, nel senso vi fanno vedere quelli che ad esempio non avete ancora riprodotto, quelli che potete scaricare, quelli che avete già scaricato, quelli che avete finito, quindi mi piace tanto questa cosa. Poi si va a sommare alla velocità impressionante di refresh che fa dei feed, cioè Instacast quando voi avete circa facciamo una decina di feed, andate a fare un refresh, io in questo momento ne ho 3, 6, 9, 12, 15, ecco.
Facciamo un test comparato adesso con i miei, tu spiega intanto.
Ok, io ne ho praticamente le applicazioni come Instacast o anche Downcast, quando vanno a fare un refresh si mettono a interrogare uno ad uno i vari feed e chiedere, c'hai nuove puntate? Fammi leggere un po' bene? No, non ne hai. Fammi leggere anche tu? No, non ne hai. Cosa fa Pocket Cast? Invece dice, chiede ai server di Pocket Cast di guardare loro nei vari feed e poi di dargli risposta. Quindi questo richiede un secondo, due al massimo.
Magari tra l'altro loro hanno già una cache per sapere se ci sono nuovi episodi, per cui il controllo è velocissimo. Io per dire ho 20 podcast, tu quanti ne avevi? 13?
19. Io ne ho 15 in questo momento.
Comunque dai, facciamo che... Allora, 3, 2,
1, tuc. Io ho finito il refresh. Okay. Luca invece sta ancora lavorando, vi farò sapere quando avrà finito. Cosa si aggiunge a Pocket Cast? È anche una grafica... che mi piace parecchio, soprattutto con questo nero
finito.
E rosso, a me piace.
Okay.
Ecco, ora Luca,
facciamo conto del fatto che io ho un po' di podcast in più, però ecco. La differenza è abissale.
Mi piace anche tanto, veramente è bella, anche quando ascoltate i podcast, le show notes sono facilmente accessibili e sono vengono presentate con una bella grafica. L'unica mancanza che sento, a dire la verità, è proprio l'integrazione con un servizio di Read Later, cioè non posso inviare a Instapaper un articolo che magari, non so, Franco Solero di Digitalia consiglia di leggere, e questa cosa un pochettino mi dispiace. Ultima cosa, poi chiudiamo con anche questo discorso: esiste una comodissima, unica playlist personalizzabile che è una sorta di playlist on the go, cioè voi avrete in questa playlist un elenco di puntate che potrete aggiungere manualmente e queste saranno quello che Instacast chiama continuous playback, cioè verranno riprodotte senza interruzione l'una dopo l'altra, e questo può essere utile magari se dovete guidare, farvi un viaggio di, non so, 3 ore, vi mettete in coda 4 podcast, 4 episodi e potete ascoltarveli tutti. E chiudiamo un attimo qui la sezione podcast, magari menzionando che esistono anche altre applicazioni come Downcast, che viene preferita da tante persone, però io solo a vedere l'icona non riesco neanche ad aprirla. E quindi niente, poi non mi piace assolutamente, ho provato a usarla un pochettino, non ci aggrada né a me né a Luca. Qui io... A questo punto devo parlare un attimo di Things, perché sto usandolo in questo momento, mentre Luca... Allora, per segnarci le applicazioni di cui vogliamo parlare, io ho usato un To-Do Manager, che è Things in questo caso, Luca invece ha un PDF, molto più... cioè, sì, vabbè, niente... Io sono sempre stato...
in Markdown, non va bene, okay. Ho cercato anche di fare il bravo.
L'ha scritto con Byword e poi l'ha esportato in PDF, ecco... Sarà una puntata in cui faremo collegamenti random. Byword esporta i file in Markdown in PDF e lo fa in modo bellissimo. Secondo me ha la renderizzazione più bella tra tutte le applicazioni che supportano Markdown. E mi permetto di aggiungere che Federico Viticci ha detto la stessa cosa. O meglio, io dico la stessa cosa che dice Federico Viticci. L'aveva scritto, aveva fatto un bellissimo articolo su Mac Stories, che troverete nelle show notes, in cui compara come diverse applicazioni renderizzano il Markdown. e la vincitrice era assolutamente Byword. E di altra molto bella c'era Day One, di cui vi parlerò dopo. Comunque, per gestire To Do, io sono sempre stato un fanatico, ho provato applicazioni di ogni genere, ho fatto un lunghissimo periodo a utilizzare OmniFocus, applicazione di OmniGroup, costosissima, perché la suite completa prevede una spesa oltre i 100 euro e sfrutta, o meglio, si rifà al metodo GTD, che è Getting Things Done, che è una teoria di David Allen sul come poter organizzare al meglio i propri impegni, come essere più produttivi. Vi invito ad informarmi su informarvi su questa teoria, la chiamo così, perché è veramente interessante, potrebbe cambiare il vostro modo di lavorare o di studiare, e va letta. Trovate sempre il link nelle show notes per l'acquisto di un libro che ha scritto David Allen, che è proprio GTD, Getting Things Done, in italiano detto fatto. E recentemente ho deciso di passare a Things per semplice motivo che lo trovo molto più veloce, soprattutto nell'inizializzazione, cioè siccome queste applicazioni hanno un database su cui salvano i propri dati, OmniFocus, quando viene lanciata la prima volta su iOS, ha bisogno di andare a interpellare questo database e inizializzarlo. Ed è una cosa che a me ha dato sempre fastidio, l'ho sempre odiata. Things, invece, nel momento in cui la lanci, richiede veramente pochi istanti per aggiornare tutti i dati.
È una proporzione tipo quella tra Instacast e Pocketcast?
Assolutamente sì, mi verrebbe dire proprio che è lo stesso paragone. È molto più bella graficamente, Things, e personalmente la trovo anche più bella da utilizzare. Mentre OmniFocus proprio bisogna sforzarsi di imparare a utilizzarla, utilizzarla bene, Things è una cosa che mi viene molto più naturale. Luca invece utilizza i Reminders, classici di Apple.
Sì, sì, proprio perché non ho tutte queste grandi necessità e lo trovo estremamente pratico, sincronizzato sul Mac con iCloud, quindi nessuna necessità di aprire le applicazioni per far propagare i cambiamenti. Per le mie necessità è più che sufficiente i Reminders, poi oltretutto la possibilità di usarli con Siri direttamente è molto comodo. Si può fare anche con OmniFocus e Things, se non sbaglio, però comunque si passa attraverso un meccanismo di importazione, comunque non è che appena diciamo a Siri aggiungi questo o quell'altro alla lista tal dei tali, questo è immediatamente disponibile su Things, per esempio sul Mac. C'è bisogno di iniziare, cioè di avviare una sincronizzazione in manuale aprendo l'applicazione.
Allora, OmniFocus, nel momento in cui viene inserito un nuovo reminder nell'applicazione, appunto, Reminders, lanciando OmniFocus, questo reminder viene importato nella inbox e viene cancellato dai reminders. Things invece la ragiona in modo diverso, cioè vi mostrerà nella inbox quali sono i reminders che avete in Reminders. Potrete poi decidere se importarli o meno. Ecco qua una nota va fatta. OmniFocus ha in più la possibilità di settare impegni geolocalizzati e con delle scadenze, cioè degli avvisi sonori. Things invece, quando si vanno a importare dei reminders che hanno la localizzazione o una sveglia, un promemoria che suona a una determinata ora, vengono cancellate queste informazioni, e questo può essere una nota molto importante per voi, considerando che sono applicazioni decisamente costose. E ti giro una domanda, Luca, di Davide, che dice: io sono terribilmente triste perché Apple, con la nuova applicazione Reminders per iOS 6, ha eliminato la possibilità di passare da una lista all'altra tramite uno swipe verso destra e verso sinistra. Ora, io ti ho visto che in realtà questa cosa si può fare ancora. Rispondi a Davide?
Certo, è sufficiente fare lo swipe dove c'è scritto il titolo della lista. Per esempio, ho la lista promemoria in alto, scritto in rosso, a sinistra del pulsantino più per aggiungerne uno nuovo, basta fare lo swipe lì. In questo modo è stata ripristinata la possibilità di fare lo swipe su una voce per rivelare il tasto elimina, che è molto comodo. elimina, che è diverso dal ok l'ho fatto, perché il promemoria eliminato scompare completamente, quello segnato come fatto invece rimane nella lista dei promemoria completati. Quindi basta solamente esercitarsi, abituarsi a fare lo swipe sulla scritta in alto che identifica la lista dei promemoria che stiamo utilizzando.
Ecco, quindi Davide, attento, no, non è una cosa che non si può fare, ma hanno semplicemente cambiato leggermente questa funzionalità. Qui andiamo avanti proprio in elenco sparso, rando. Oggi la nostra idea è questa, noi parliamo finché non abbiamo proprio più niente da dire, quindi reggetevi forte voi che siete in diretta, no? Non sappiamo quando finiremo, dovete pranzare qui davanti a noi magari. Allora, io in elenco, Luca, ho PDF Expert e iAnnotate PDF. Vuoi dire qualcosina tu su queste due applicazioni? Vuoi che introduco e poi ti lascio la parola? Ok, allora, mi ha fatto un gesto del tipo, prego. PDF Expert è un'applicazione che permette di leggere PDF e annotarli. Perché ve ne parlo? Perché da studente universitario trovo questa applicazione una vera manna dal cielo. Cioè, prima non so come si faceva, forse si usava ancora la carta e una penna per scrivere sopra i PDF che i professori mettevano a disposizione degli studenti. No, beh, sto scherzando però. PDF Expert si sincronizza velocissimamente e semplicissimamente su Dropbox, con Dropbox, quindi voi avrete una vostra bella cartella con eventuali sottocartelle, con tutti i vostri PDF che vi interessano. PDF Expert andrà a leggere questa cartella, sincronizzerà tutto, terrà tutto in locale, archiviato, il tutto in automatico, non sarà necessario andare a sincronizzare manualmente tutti i vari file, ma farà tutto da solo PDF Expert e voi potrete comodamente ed efficientemente prendere note, quindi aggiungendo annotazioni, evidenziando, sottolineando, cancellando, mettendo frecce a destra e a sinistra, inserendo immagini, potete fare veramente di tutto. Non si ferma qui PDF Expert, perché potrà leggere anche diversi altri file come TXT o Word o anche PowerPoint, e quindi ci potrete lavorare comodamente. Naturalmente nasce per poter lavorare con i PDF e questa è la mia applicazione di scelta. Costa circa 7 euro, quindi è un bel prezzo, però è sempre stata seguita come applicazione, è sviluppata, costantemente aggiornata e molto bella graficamente. Motivo per cui io ho deciso di abbandonare iAnnotate PDF, che è la stessa cosa, diciamo, la stessa idea di un'altra software house, ed è la scelta di Luca. Luca, perché hai scelto iAnnotate PDF?
Mi piace principalmente l'interfaccia a schede, che mi permette di avere più tab aperte con più documenti in contemporanea. In particolare è utile addirittura duplicando lo stesso documento, che sembra una cosa idiota ma in realtà non lo è, perché spesso ci capita di avere degli esercizi in formato PDF dove prima ci sono tutti i testi degli esercizi e poi dopo, qualche pagina dopo, tutte le soluzioni. A quel punto allora mi apro il testo dell'esercizio in una tab, duplico lo stesso PDF, scorro più in giù, arrivo alla soluzione e posso rapidamente passare da una all'altra senza continuare a scrollare come un disperato.
Ho capito, no, invece a me proprio graficamente non è piaciuta e quindi l'ho abbandonata, anche se ammetto che questa visione a schede multiple è decisamente migliore rispetto a PDF Expert. Allora, mi verrebbe da dire, visto che abbiamo citato più e più volte Dropbox, spendere 30 secondi, non di più. Dropbox è un servizio gratuito che fornisce, parte col fornire 2 GB di spazio di archiviazione online, dove potrete caricare tutti i file che vi interessano e averli renderli accessibili da qualsiasi altro tipo di piattaforma. Molte applicazioni integrano questo servizio Dropbox e quindi permettono di andare a pescare, vi permettono di andare a pescare i file su appunto Dropbox. Può essere utile per archiviare note, foto, canzoni, perché ad esempio se uno odia veramente con tutto il cuore iTunes e vuole tenere le canzoni alla vecchia maniera, come facevo io 10 anni fa con Windows, cioè in delle sottocartelle, lo può fare tranquillamente, tenerle in Dropbox, se avete abbastanza spazio appunto per poterle archiviare, e con applicazioni che vanno a sincronizzare i dati presenti in determinate cartelle su Dropbox sul vostro dispositivo, ascoltarvi le canzoni in questo modo semplicissimo. Vi invitiamo a iscrivervi, è gratuito, avrete 2 GB di spazio iniziale, non arrendetevi, potrete guadagnarne di più. Io e Luca siamo arrivati a circa 40 GB tra una promozione e l'altra.
Circa 30.
Sì, hai detto No, 40. Luca, attenzione, scopri adesso. 40 gigabyte quasi, quindi potrete veramente lottare invitando amici, partecipando a... Ci sono ogni tanto dei giochi per guadagnare nuovo spazio. Dropbox è un servizio fondamentale. Non si può vivere nel 2012 senza Dropbox ormai. E, visto che abbiamo parlato di Dropbox,
Tra l'altro, i link nelle show notes ce ne saranno due. Uno col mio referral e uno con quello di Fede. Per cui ci sarà la solita gara a chi ottiene più referral. Perché se utilizzate un referral... arriva sia a voi che al fortunato di noi due. Cosa sono? 250
megabyte.
Ah no, 500, perché abbiamo registrato l'indirizzo del Politecnico.
Ecco, niente, quindi scegliete uno dei due link. Io, ricordate che sono quello simpatico, Luca invece quello cattivo, e potrete regalare a noi e prendervi 500 megabyte più in più di spazio su di Dropbox. Siamo più IVA, niente Luca. Allora, volete gestire quindi questi vostri bei file su Dropbox? L'applicazione migliore, mi duole dirlo, si chiama iFiles. Mi duole dirlo perché è veramente tanto, tanto brutta. È un'applicazione universale dal costo di 89 centesimi o forse 1,79 euro, comunque non oltre i 2 dollari, come diremmo se fossimo americani. Occhiataccia di Luca è arrivata puntuale. E è brutta, però si integra perfettamente con Dropbox, permette di gestire i file, caricarli e non solo, perché ha integrazione con altri servizi quali Cloud App, o se avete un vostro server potete accedervi in SFTP. È bellissima, è un file manager fatto come si deve. Ripeto, fa schifo graficamente, però spero con tutto il cuore che lo sviluppatore decida prima o poi di fare un bel restyling, magari affidandosi a un bravo designer. Ecco, perché potrebbe chiamare il nostro amico Andrea e farsi aiutare e fare questo passaggio, che sarebbe molto molto apprezzato, penso, non solo da me ma anche da tante altre persone. Adesso lasciate invece la parola, ti faccio una domanda, visto che dobbiamo parlare anche di questa cosa che è nella mia lista di cose da dire, però io mi sono un po'... ho la gola un po' secca, quindi girate la parola. Ho parlato di servizi come Cloud App e Droplr. Sì, penso si dica Droplr. Cosa sono e perché utilizzarli?
Cloud App, io uso questo, copre quel buco che ha Dropbox, cioè la necessità di inviare o comunque rendere disponibile per il download per più persone, per esempio se vogliamo caricare su Twitter qualcosa, dei file senza bisogno di intasarsi la cartella public di Dropbox, che serve appunto per avere dei file nel nostro Dropbox accessibili a tutti tramite il link pubblico che ci viene fornito. In realtà è possibile anche per i file in altre cartelle, bisogna ottenere un link chiedendolo specificamente a Dropbox, però insomma lo scopo principale sarebbe cioè la cartella pubblica avrebbe principalmente questo scopo. Però mi disturba il fatto, per esempio, di dovermeli tenere tutti nella cartella pubblica i file, quindi mi intasano le ricerche con Spotlight, mi rendono più grande la cartella pubblica, mi sprecano spazio su Dropbox. Insomma, non è la soluzione ideale. Per file sotto i 25 mega, Cloud App è estremamente efficace. Ha un client ufficiale per Mac e una serie di client di terze parti per iOS, tra cui CluDrop, che è uno dei migliori, ma poi c'è anche Stratus, che è gratuito.
Cloud Drop o Drop Cloud, se non sbaglio. Cloud Drop può essere.
Ok, adesso bisogna controllare.
Di certo non Clu. Allora, Cloud.
Io non so, Cloud Drop. Non so perché lo leggevo Clu. Vabbè, però CluDrop suona molto meglio. Allora, CluDrop cosa costa? 2,39 euro o qualcosa del genere, poi tra l'altro i prezzi sono tutti sballati, devo ancora impararli a memoria.
Con i dollari è facile, però, se vuoi dirlo.
Ti ammazzo, Fede. Comunque sì, ecco, Cloud App sul Mac si compone di una nuvoletta che si piazza nella menu bar. Per caricare un file ce lo trascinate sopra, oppure premete una scorciatoia di tasti da voi definita nelle impostazioni del programma. Vedrete la nuvoletta che si annerisce per indicare il livello del caricamento. Quando ha finito farà un bing e vi ritroverete negli appunti, pronto per essere incollato, l'indirizzo pubblico del vostro file. Per cui andate su Twitter e potete dire: guardate che bello questo PDF che ho creato con Byword, comprato dopo che Easy Apple mi ha detto che era molto bello, su consiglio di Federico Vitici su Mac Stories. E poi avete finito i caratteri, non ci sta più il link. Comunque avrete subito il link. Cosa carina, vi fa anche vedere il numero di download, per cui potete avere un'idea di quanti hanno cliccato il vostro file e quanti l'hanno scaricato, per l'appunto. Funziona anche per i link, può essere interessante impostarlo in Tweetbot come accorciatore di link, fai i link cl.ly/caratteri incomprensibili e anche lì vedete quante persone hanno cliccato sui vostri link. Per favore non usatelo per le immagini su Twitter, perché non cioè bisogna andare sul sito per poterle vedere, non vengono ingrandite subito come TweetPic, come l'upload nativo di Twitter, come WhiteFrog, come mille altri servizi. Non usate Cloud App per le immagini su Twitter. Per tutto il resto è un ottimo servizio. È disponibile anche un account a pagamento, non ho assolutamente idea di quanto costi, che rimuove le limitazioni dell'account gratuito in sostanza.
E permette di utilizzare anche gli short link personalizzati, quindi se avete il vostro bel dominio potete usare quello. Allora, visto, voglio farvi un esempio di un processo che seguo spesso io, visto che a me piace scrivere sul mio blog, uso probabilmente i text editor proprio perché mi piace scrivere. Anche se non sono uno scrittore, non nasco come scrittore, fortunatamente per voi, di utilizzo combinato di Cloud App con Markdown e ad esempio Byword. Cioè, prima vi ho detto che potete inserire tramite Byword e il Markdown delle immagini in un testo. Ecco, vediamo come farlo velocemente. Prendete una bellissima immagine, non so, potete prendere Luca che fa la linguaccia, quell'immagine epica, non me la scorderò mai e non ve la farò mai vedere, forse. La caricate su Cloud App e la aprite sul vostro browser. Ci sarà poi un link diretto all'immagine, perché una precisazione, quando Cloud App vi genera il link dell'immagine che avete caricato, aprendo quel link appunto vi presenterà Cloud App l'immagine con tutta un condimento intorno grafico che fa appunto Cloud App. Esiste poi, ed è facilmente accessibile da quella pagina, il link diretto all'immagine. Ecco, se voi implementate questo link diretto nel vostro file di testo in Byword che state formattando in Markdown, quando andrete a fare la preview vedrete l'immagine comparire nel vostro file di testo. E questo è un classico esempio di come utilizzare bene Byword e Cloud App insieme l'un con l'altro. Ecco, magari farò una bella cosa, vi aggiungerò alla fine delle show notes di questa puntata un documento TXT che scrivo, che sto scrivendo, per esempio una recensione del blog, in cui vedete bene il testo in Markdown come è scritto e poi importandolo in Byword potete renderizzarlo e rendervi conto di come lavora Markdown e quanto sia uno strumento potentissimo. Ecco, visto che ho parlato di blog, se volete improvvisarvi blogger con l'iPad c'è un'applicazione realizzata molto bene che si chiama Blogsy, me l'ha fatta scoprire Luca. Mi chiedo ancora come sia stato possibile, lui che ha un blog molto daring fireballiano. Quindi...
Se volete sentire le prese per il culo del mio blog, potete ascoltare Fuori Onda della puntata 99, show notes naturalmente. E è stato divertente, insomma.
Sì.
Comunque, poi un'altra applicazione per me fondamentale, purtroppo ancora lo è, e purtroppo non è ancora stata aggiornata per iPhone 5, è WhatsApp. Ho molti amici che non hanno iPhone, ma finalmente si sono dotati di uno smartphone e una connessione a internet, per cui possiamo smetterle di mandare SMS e possiamo scrivere con WhatsApp, applicazione che non credo abbia bisogno di presentazioni, costa adesso 89 centesimi, quindi un rincaro di ben 10 centesimi da quando l'ho comprata io, e vi permette di scrivere con tutti i vostri contatti, con BlackBerry, Windows Phone, Android, iPhone, se usate, cioè l'iPhone deve essere proprio un 3G ancora.
No, se hai un amico che con l'iPhone ti scrive con WhatsApp non deve essere più tuo amico.
Non deve essere risposto.
Esatto.
A meno che non abbia un iPhone 3G bloccato al 421 che non ha iMessage, in quel caso è scusato.
No, deve cambiare. Vabbè, non vai.
Allora, se siete all'ascolto e avete un iPhone 3G, Fede vi offrirà un iPhone 5.
Ok.
Se riuscite a trovarlo, esatto.
Ah, ho l'iPhone 5.
Esatto, sì, finalmente. Gli rideva ogni parte del corpo.
No, dopo devo ringraziare una persona, lo faccio alla fine.
D'accordo. Altra applicazione che trovo molto 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 utile è SoundHound per scoprire le canzoni che ascolto. Solite applicazioni che vi permettono di ascoltare una canzone e averne il titolo. SoundHound o Shazam sono le due principali. Io sono un SoundHoundista fin da...
Sai come è nato questo tipo di servizio?
No, raccontamelo.
Allora, è una cosa curiosa, l'ho letto. Apriamo una bella parentesi. Io apro parentesi, poi non le chiudo mai, però.
Esatto, è quello il problema.
SoundHound nasce come un servizio che funzionava in Inghilterra e consisteva nel chiamare un numero di telefono e quando dall'altra parte della cornetta veniva agganciato il segnale, bisognava far ascoltare tramite la cornetta telefonica la canzone che si desiderava ascoltare. La canzone poi veniva ascoltata, analizzata, e ci si basava su diversi parametri come le varie frequenze delle onde sonore, penso tramite una come si dice, una scomposizione di Fourier, sui livelli, eccetera eccetera, e veniva restituito il titolo della canzone. Quindi nasceva in questo modo, cioè è come se adesso noi dovessimo chiamare il, non so, 1, 2, 3, 4, 5, ci rispondono, facciamo ascoltare la canzone e poi un computer ovviamente ci fornisce la risposta. Ora, tramite l'avvento di queste nuove tecnologie, nuovi smartphone, possiamo far avvenire il tutto tramite il nostro dispositivo, che ovviamente lavora interfacciandosi con un server esterno a cui invia la musica che abbiamo ascoltato e poi ci viene fornita la risposta. Quindi niente, vabbè, ho chiuso in questo momento la parentesi. Così, abbiamo parlato di musica, parliamo un pochettino di foto. Instagram è un servizio, un social network che bla 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 eccetera eccetera, tutti lo conoscete. Su iPad non esiste la sua controparte, cioè non è possibile, ovvero gli sviluppatori Instagram non vogliono che voi facciate le foto con l'iPad e che utilizzate l'applicazione originale, seppur si possa tranquillamente
ragione,
fare.
Hanno ragione.
Ok, hanno ragione. Però a Luca piace tanto mettersi sul letto a vedere le foto dei suoi amici che ci sono su Instagram. Scusa, no, mi viene da ridere perché niente. Ok, niente. Ovviamente Luca segue soltanto maschi brutti, pelosi, con la barba. E quale applicazione ci consigli, Luca, per fare questa cosa al meglio?
Vi consiglio InstaGallery, è l'applicazione che mi piace di più di questo genere. Ho provato anche l'altra, Iris si chiama, che ha un'icona più bella, devo dirlo, però questa è migliore. Tanto per cominciare è universale, per cui volendo potreste usarla anche sull'iPhone. In particolare apprezzo la sua possibilità di vedere le immagini a griglia, quindi oltre a una swipe laterale per scorrere la nostra timeline possiamo vedere le immagini in quattro colonne, per cui ne vediamo un sacco di più in una sola schermata. Possiamo evitare quelle che non ci piacciono e andare direttamente con un click a quelle che ci piacciono. Poi c'è la possibilità di commentare, di mettere i like. Per un periodo mi pare ci fossero addirittura le notifiche che ricevete per il vostro account di Instagram, poi è stato tolto su richiesta di Instagram stesso. Delle applicazioni di terze parti dedicate a questo social network è proprio quella che preferisco, è estremamente ben realizzata. Ha anche una modalità slideshow che vi fa passare davanti tutte le immagini una dopo l'altra con un piacevole effetto di scorrimento, insomma molto molto ben fatta. È universale, come vi dicevo, e ve la consiglio senza alcun dubbio.
E vuoi consigliarci qualche mucca da seguire su Instagram, visto che ormai si sta popolando di contadini che, vabbè no, non contadini, cioè le vacche pascolano su Instagram ormai come le mucche nel, vabbè, basta.
Queste cose sono da fuori onda, tocca mettere explicit in questa puntata.
Allora, nel fuori onda conterò il numero di tette che ho visto quando Luca ha aperto InstaView, ve lo rivelerò nel fuori onda, e fidatevi che non erano poche. No, ok, vabbè, momento serietà, ritorniamo seri. Parlando di Locomo Times, un'applicazioncina che esiste solo per iPhone, ma io utilizzo anche tranquillamente su iPad, e permette di scoprire rapidamente a che ora un treno parte per andare da una stazione di partenza a una di arrivo. Io la preferisco decisamente rispetto all'applicazione Pronto Treno, primo perché secondo me è sviluppata malissimo quella di Trenitalia, penso. Secondo luogo perché a me non funziona con le Ferrovie Nord, essendo di Milano, da queste parti qua c'è anche la Ferrovia Nord, che ora è diventata Trenord, fusa con Trenitalia, bla bla bla, però Pronto Treno a me non fa vedere gli orari dei treni. Ad esempio prendo il Malpensa Express, che mi sembra un treno abbastanza importante, ma spesso non mi mostra l'orario di questi treni. Allora ho ripiegato su Locomo Times, applicazione gratuita, che ha della pubblicità che non potrete rimuovere, però incredibilmente è sempre stata sviluppata costantemente. Attualmente è infatti già disponibile in versione compatibile con lo schermo 4 pollici del nuovo iPhone 5. È imperdibile. Se siete dei pendolari o comunque vi capita spesso di viaggiare in treno, Locomo Times non può mancare sui vostri dispositivi. Visto che parliamo di viaggio, mi aggancio a un'altra cosa, che sono i dizionari offline. Recentemente è uscito un nuovo dizionario di cui tutti parlano, non mi ricordo il nome, però ecco, mi scuso. Se avete letto recentemente di questo nuovo dizionario da 1,5 euro, eccetera, eccetera, non l'abbiamo provato. Noi vogliamo consigliarvi qualcosa che sappiamo di per certo che funzioni bene, e questi sono i dizionari ultralingua. Io utilizzo sia la versione italiano-inglese, sia la versione quella soltanto inglese, come dizionario, non come traduttore. Funzionano benissimo, hanno un costo non trascurabile, ecco, si parla di magari anche 15-20 euro. Adesso valutate voi la scelta, cioè sul da farsi dovete valutare voi. Per me funzionano benissimo, sono eccezionali, non mi hanno mai lasciato a piedi, funzionano offline, cosa importante. Vi li consigliamo, li troverete nelle show notes, valutate voi se vale la pena affidarsi a nomi così altisonanti come Collins e Ultralingua, o magari affidarvi a qualcun altro, senza nulla togliere a questo nuovo dizionario da 2 euro che non mi ricordo proprio come si chiama. Luca, tu utilizzi... no, però questa è un'applicazione per Mac, quindi devo lasciarla dopo. È vero, mi chiedo perdono da solo.
Perdonati, dai. Sì.
Servizi di salvataggio password, così proprio a caso, se stiamo andando veramente a casaccio. Tu ne utilizzi uno che su iPhone funziona decisamente meglio di quello di cui faccio uso io.
Funziona meglio, sì e no. Allora, funziona meglio nel senso che dispone di un bookmarklet per Safari, cioè un preferito che potete inserirvi, che se premuto, previo login che va fatto una volta ogni tanto, purtroppo sarebbe meglio farlo sempre, su LastPass, che è appunto il nome del servizio, inserisce i vostri nome utente e password salvati nel servizio direttamente nei campi necessari e vi permette di fare il login. In particolare, se come me ormai avete smesso di scegliervi le password, lasciate al servizio il compito di generare password incomprensibili, irricordabili, eccetera eccetera, per avere più sicurezza sul web. In questo modo, appunto, lui potrà direttamente inserire la password e il nome utente dove c'è bisogno, senza bisogno di fare passaggi ulteriori. Passaggi ulteriori che invece bisogna fare con 1Password, che è il tuo preferito, che dispone solamente dell'applicazione separata da cui bisogna andare a copiare la password. Anche LastPass dispone di un'applicazione che è disponibile, però, cioè è gratuita l'applicazione di per sé, ma richiede il pagamento dell'iscrizione a LastPass, che per il servizio di base è gratuito, vi consiglio di provarlo. Sono gratuite anche tutte le estensioni per i browser desktop. Le applicazioni mobili invece sono disponibili solamente per chi paga i $12 all'anno, quindi si tratta di meno di 10 euro, è un'inezia, praticamente gratis, per appunto poter accedere a questo servizio. L'applicazione è orripilante, è aggiornata per iPhone 5, ma è altrettanto brutta che quella vecchia, fa veramente schifo, è inguardabile, però fa il suo lavoro. Per cui tutto sommato tiro avanti. Mi piacerebbe un sacco avere 1Password con il bookmarklet o LastPass con con l'interfaccia grafica dell'applicazione di 1Password. LastPass, che peraltro ha una funzione bellissima sul desktop, che è il controllo sicurezza. In pratica verranno analizzate tutte le vostre password, vi dice se avete riutilizzato la stessa password su due siti, che è il male, non dovete farlo, vi dice se avete delle password particolarmente deboli, vi suggerisce di cambiarle. Insomma, è veramente veramente un servizio completo, peccato solo per la grafica orripilante della sua controparte per iOS e tutto sommato anche delle estensioni desktop, che non sono bellissime, ma in realtà non le vedete più di tanto.
Comunque il bookmarklet di 1Password è stato, diciamo, abbandonato volontariamente. Loro puntano ad avere un browser all'interno dell'applicazione di 1Password che sia efficiente e veloce, però purtroppo non potrà mai esserlo tanto quanto Safari, per evidenti limitazioni del,
Sì, ma è anche, anche solo il fatto che poi non avranno accesso a, per dire, le tab in the cloud, come accidenti si chiamano, che ci permettono di vedere le schede che abbiamo aperte su altri dispositivi collegati al nostro account di iCloud. Sarà sempre un'esperienza inferiore, per cui credo che debbano mangiare la foglia e rimettere il bookmarklet, cosa che so già che non faranno mai, però secondo me sarebbe la scelta giusta.
Per me, che invece funziona benissimo, è semplicissimo da utilizzare in Safari con, o anche Chrome o Firefox, con una shortcut potrete fare login su tutti i siti che volete. Poi esistono tantissimi tipi, vi invitiamo anche a visitare il loro sito che si chiama Agile Beats.
Seguite il blog, molto bello.
Molte informazioni riguardanti anche la sicurezza informatica, e io spingerò perché Luca e Filippo in una delle prossime puntate di TechMind abbiano voglia di parlare di questo argomento che dobbiamo avere tutti molto a cuore. Direi di avviarci verso la conclusione di queste applicazioni con iOS, facendo un elenco e magari spendendo un paio di parole sulle applicazioni che rimangono. Io in primis voglio parlare un secondo di Launch Center Pro, che è questa launcher, un'applicazione che non fa niente in particolare, non svolge funzioni in particolare, se non quelle di permettere di accedere ad altre applicazioni in modo più rapido. Il suo funzionamento è difficile da spiegarvi qui a voce. Vi metterò un video che vi permetterà di nelle show notes, ovviamente, che vi permetterà di capire come funziona Launch Center Pro. L'idea è questa: ci sono dei pannelli e voi, toccando uno di questi pannelli, verrete rimandati ad un'altra applicazione per svolgere un compito in particolare. Facciamo l'esempio più classico: voi volete scattare una foto con Instagram, se volete utilizzare l'applicazione in sé dovete prima aprire Instagram, aspettare che si carichi, premere sul tastino per fare la foto. Ecco, tip: se tenete premuto sul tastino per fare la foto vi si aprirà il rullino fotografico. Ecco, chiusa questa. Con Launch Center Pro invece potrete impostare che uno di questi pannelli apra Instagram direttamente nella schermata per fare la foto, quindi sarà un processo leggermente più veloce. Io la uso anche per mandare i messaggi a determinate persone in modo rapido, cioè se io devo mandare un messaggio a Luca devo aprire l'applicazione messaggi, probabilmente sarò in una conversazione con, non so, la mia fidanzata, allora devo tornare indietro, scorrere l'elenco dei messaggi, trovare quello di Luca, aprire e scrivere. Con Launch Center Pro lo apro, c'è uno di questi pannelli, ha già la shortcut per mandare un messaggio a Luca, Launch Center Pro apre l'applicazione messaggi già con la tastiera aperta e la possibilità di scrivere direttamente a Luca. E questa è l'applicazione di cui volevo parlare io. Poi c'è TV Files, un'applicazione che permette di monitorare le proprie serie TV, le serie TV che guardate, vi verrà notificato quando verranno uscite,
attenzione,
fermi tutti, quando verranno pubblicati nuovi episodi, potrete tenere conto delle ore e i giorni spesi a guardare serie TV. Io sono arrivato a circa 13 giorni e fortunatamente non conta le volte che ho riguardato certe puntate, perché altrimenti potrei finire tranquillamente al doppio. Se volete rendervi conto del tempo che avete speso in guardare queste cose, acquistate TV Files, che tra poco diventerà anche universale, o comunque avrà una controparte per iPad e introdurrà una sincronizzazione appunto tra i vari dispositivi. Errata corrige, due puntate fa se non sbaglio Luca disse che, e qui uso il passato remoto, disse che non era ancora compatibile con il display da 4 pollici dell'iPhone 5, in realtà lo era già, quindi niente, errore nostro. Sempre andando velocemente, se Luca tu interrompimi se devi aggiungere qualcosa, sennò io faccio questa sfilza di cose.
Poi quelle che salti le prendo.
Le aggiungi. Allora, c'è un'applicazione che io uso per gestire le mie finanze, che si chiama Moneybook, e della software house chiamata No Identity. Attualmente non è ancora stata aggiornata per il display dell'iPhone 5, ma ho già visto screenshot di Sandro Pennisi, che dovrebbe essere colui che si cura dell'interfaccia grafica, su Twitter, che ha postato delle immagini rappresentanti Moneybook aggiornato per l'iPhone 5. È un'applicazione super semplice e super efficace. Se siete in cerca di un qualcosa che vi permetta di gestire le vostre finanze in modo semplicissimo, Moneybook è sicuramente quello che state cercando. Altrimenti potete ripiegare su MoneyWiz, che è molto più complicata, è disponibile però ed è anche disponibile per iPad e Mac, il tutto sincronizzato con un servizio di sincronizzazione non basato su iCloud, quindi funziona anche bene ed è velocissimo, e questo per quanto riguarda la gestione delle finanze. Prima invece ho parlato di viaggio e abbiamo parlato di Locomo Times, vorrei citarne un'altra che però non riguarda i treni ma gli aerei e si chiama Volo Più o Flight Plus per chi conoscesse questa applicazione in inglese. Anche questa è disponibile sia per iPhone che per iPad e sincronizza i dati tramite iCloud, cosa interessantissima, e funziona bene perché comunque si tratta di cose molto semplici. Permette di segnarsi e monitorare i voli, quindi se avete parenti che devono partire per l'America e volete vedere il loro aereo dove si trova, quando parte, quando atterra, o se siete voi addirittura a dover fare un viaggio o viaggiate spesso, Flight Plus o Volo Più potrebbe essere il vostro ottimo compagno di viaggio. Nota positiva di questa applicazione che aggiungo è che permette di inserire direttamente i voli nel calendario, e questo ovviamente poi verrà sincronizzato con iCloud, eccetera, eccetera, quindi vi ritroverete su tutti i vostri dispositivi, anche salvato sul calendario, il volo che dovrete intraprendere. Applicazione che ho veramente molto, molto, molto apprezzato. Luca, ti lascio un attimo parola.
Vado avanti scorrendo quelle che mancano nella tua lista, d'altro questa puntata è ben avviata per durare dalle 7 alle 12 ore. Un'altra applicazione che trovo importantissima è il TomTom. Sul mio iPhone è il navigatore che uso, che disgraziatamente non è ancora aggiornato per l'iPhone 5. L'ho usato due volte da quando ho l'iPhone 5 e mi è pianto il cuore, però è quella che trovo più pratica. Le mappe di iOS 6 non le considero neanche, le ho usate una volta e ci hanno più o meno azzeccato, ma le ho usate per tipo 3 km. TomTom molto molto utile, un po' costosa, però tutto sommato considerato che abbiamo poi gli aggiornamenti gratuiti a vita delle mappe, cioè è un prezzo che vale la pena pagare, link nelle show notes che supporta Easy Apple se comprate da lì. Poi speed test, io sono un malato degli speed test, mi diverto un sacco, poi col nuovo iPhone 5 che va molto più veloce in attesa addirittura dell'LTE posso sbizzarrirmi con gli speed test, anche questa non ancora aggiornata per iPhone 5, ma è veramente veramente un'applicazione ben fatta e che mi diverto a usare, poi magari è per maniaci e basta, per cui a voi potrebbe non servire più di tanto. Downloads Lite, non mi sono ancora deciso a comprare la versione a pagamento per il semplice motivo che è più che sufficiente quella gratuita. È un download manager per iOS che ci permette di scaricare tutti i nostri file, supporta la condivisione con iTunes e quindi abbiamo la possibilità di prelevare i file che abbiamo scaricato da iOS e poi prenderceli e metterceli sul Mac. Io lo uso spesso nel modo opposto, cioè se ho dei formati di file che sono supportati nativamente da iOS, in particolare i video, tendo a metterli dal Mac nell'iPhone o nell'iPad direttamente in Downloads Lite e poi dalla sua interfaccia di gestione dei file posso guardare questi file. Per esempio i video, evito di scomodare applicazioni più complesse, se vogliamo in realtà anche dedicate come Good Player, di cui parlo dopo, per vedere quei formati file nativamente compatibili con iOS. Dicevo, Good Player, l'applicazione che invece serve per tutti quei formati di file che non sono, in particolare video e audio, che non sono compatibili con iOS, AVI, MKV, insomma veramente qualunque cosa riuscite a pensare, Good Player, per quanto bruttina esteticamente, riesce...
Ma bruttina? Vai giù pesante, Luca.
Ok, è brutta, però se guardate un video non vedete l'interfaccia, per
fa
cui
schifo.
Dovete solo arrivarci al video e poi insomma potete gustarvi il video senza subire l'interfaccia di Good Player, che lascia molto a desiderare. Ultima in questa...
Aspetta, su Good Player voglio aggiungere una cosa che ho scoperto ieri. Si può... io usavo Good Player perché non volevo passare tramite iTunes per mettere i vari file, quindi non tenerli nella libreria, eccetera, eccetera. Ho scoperto che però se si va a spuntare la voce in iTunes, gestisci manualmente i video di questo iPhone, di questo iPad, è possibile trascinare i video che si vogliono vedere direttamente nella voce dei video in iTunes del vostro, ad esempio, iPad. Questi verranno poi importati nell'applicazione video e potrete vederli lì direttamente.
Quindi senza bisogno di aggiungerli alla libreria che abbiamo sul Mac. Per esempio, tu hai un file sull'hard disk esterno e non hai bisogno di importarlo nella tua libreria. Sì,
cioè, è bello perché si può fare anche, ad esempio, tu puoi farlo a me. anche se non sì. È, cioè...
esatto, per sì, per evitare appunto di incorrere nelle limitazioni, ecco. Cioè, per esempio, io non posso passarti un file direttamente, non potevo metterlo perché... se tu sincronizzavi.
Sì, esatto.
Adesso basta un bel cavo dock, non Lightning, perché abbiamo ancora il vecchio vecchissimo iPad 3 e ti passo i video. Interessante. Un'altra applicazione che uso molto molto spesso è Prompt, che è una cosa estremamente poco utile per la maggior parte di voi. Serve per entrare in SSH in vari server, io ne gestisco un paio, per cui la trovo molto utile. È un'applicazione universale, bellissima, con una riga di tasti in più per la tastiera, che ci permette di raggiungere alcune funzioni che usiamo spesso, alcuni caratteri che non sono disponibili nella prima schermata e addirittura cose che non ci sono, per esempio il tasto control non è presente sulla tastiera di iOS. Molto utile. Fede, hai qualcos'altro per iOS o devo concludere questo sproloquio che...
No, vabbè, abbiamo parlato tantissimo, visto che hai detto di applicazioni un pochettino più professionali, c'è Fing, che secondo me è bellissima, l'avevi scoperta tu, è un'applicazione che permette di analizzare una rete Wi-Fi e vi mostrerà quali dispositivi sono connessi, quale Mac address hanno, e io l'ho trovata molto utile quando avevo comprato l'AirPort Extreme per la prima volta, dovevo fare un paio di settaggi, e è un'applicazione quella di scoprire ai vari cioè i vari dispositivi a che IP sono stati associati dal router. È un'applicazione non semplicissima da fare, ad esempio con un Mac. Farlo con questa applicazione diventa veramente istantanea.
Eh sì, vabbè, linea di comando, nmap, trattino...
ok, uno già deve aprire il terminale, già lì uno si spaventa.
No, sicuramente, è veramente molto bella. F-I-N-G, un nome un po' strano. No, F-L-I-N-G, Fling si chiamava, sono quasi sicuro.
Verifichiamo dopo.
Comunque sì, è un'applicazione bellissima, link nello show notes, è gratuita anche addirittura, per cui merita.
Forse una che merita, vabbè, non c'è poco da dire, si chiama Jasmine, è un client per YouTube, visto che l'applicazione nativa YouTube è stata rimossa per iOS, Jasmine va assolutamente scaricata, e soprattutto anche perché è gratuita, quindi non avete scuse.
Almeno finché l'applicazione ufficiale di Google non sarà
decente.
Prima cosa, ottimizzata per l'iPhone 5, perché è ridicolo vedere i video ridotti. Per cui magari un video in 16 noni, letterboxato nel 3.5 del vecchio iPhone, insomma, vediamo un quadratino all'interno del video che è molto piccolo. Per iPad addirittura non è disponibile.
Ultime due, e giuro, io sono arrivato alla fine.
E poi io ne ho ancora un paio.
Ok, allora ci sono Scanner Pro, che è un'applicazione universale sviluppata da Riddle, che è la stessa software house che ha fatto PDF Expert, e permette di scannerizzare con la fotocamera dell'iPhone o dell'iPad dei documenti e successivamente importarli ad esempio in Dropbox, condividerli via email e appunto renderli dei PDF. Si possono anche unire più pagine una insieme all'altra. Io l'ho trovato veramente utile, supporta anche cloud, quindi avrete i vostri documenti sia su iPhone sia su iPad. E l'ultima applicazione di cui vi parlo io, dopo stranamente starò zitto, è Wolfram Alpha, perché da studente non posso citarla. È un'applicazione che si appoggia al sito appunto Wolf, anzi è l'applicazione ufficiale del sito Wolfram Alpha, che è un motore matematico che è in grado di risolvere tantissimi problemi matematici, principalmente studi di funzione, calcolo di derivate, operazioni tra matrici,
ma veramente di tutto.
Studenti,
potete anche scrivere oil price e vi fa l'andamento del prezzo del greggio, proprio di
esatto
tutto.
Non solo, potete convertire unità di misura. Allora, se siete degli studenti, avete una domanda, entrate su wolframalpha.com e esponete la vostra domanda, e probabilmente la risposta vi verrà data nel giro di qualche istante. L'applicazione è a pagamento, permette semplicemente di accedere al sito più velocemente. Se invece andate su www.wolframalpha.com sarà il tutto gratuito.
Bene, con l'ultima tornata di app per iOS, Facebook Messenger, io lo trovo veramente utile perché alcuni amici non hanno ancora uno smartphone, quindi niente WhatsApp nemmeno, e però non possono mandarmi gli SMS perché loro sono Vodafone, io sono TIM, insomma potrebbero andare in bancarotta, allora mi scrivono direttamente da Facebook e con Facebook Messenger mi arrivano le notifiche push direttamente sull'iPhone, è molto molto comodo. Scanner Pro me l'hai rubata proprio in extremis. Mi resta da aggiungere solamente Sketch, un'applicazione che serve per aggiungere brevi tra virgolette annotazioni sulle immagini, quindi quadrati, freccette, dei testi, delle cose molto semplici, per esempio se volete evidenziare una sezione di un'immagine. Per esempio, io prima ho fatto uno screenshot dell'applicazione Eurosport, la classifica di Serie A, che adesso finalmente è stata aggiornata per iPhone 5 proprio ieri, e il Milan finalmente rientra nella classifica, nella schermata, e con una freccetta l'ho evidenziata. Quindi schiccia l'applicazione per le annotazioni, Eurosport, l'applicazione bellissima che vi permette di sapere di tutto e di più su qualunque sport. Io lo uso in particolare per le classifiche di calcio, MotoGP, io non sono un fanatico di calcio, però almeno la classifica gli do un'occhiata, MotoGP, Formula 1, wrestling, gli sport più assurdi che potete inventarvi in Eurosport ci sono. In più potete farvi anche mandare delle notifiche per le ultime notizie sportive e per i risultati delle squadre di calcio che vi interessano. E con questo concludiamo la breve sezione dedicata ad iOS. Poi nel tomo secondo di questa puntata ci sarà la parte dedicata a West End.
Ok. Ah,
dimenticavamo. Me l'hai anche fatto vedere. iTeleport.
Ah, infatti stai per dirti. Ti ho detto, parla di iTeleport, che è questo servizio per me che permette di controllare in remoto il proprio Mac, sia se si è sotto la stessa rete Wi-Fi, sia che si sia in 3G. Ecco, quest'ultima procedura richiede l'installazione di un pacchetto che fornisce iTeleport stessa sul proprio Mac, e niente, si potrà controllare in remoto i propri Mac o il proprio Mac. E può risultare comodo spesso, soprattutto se siete degli svogliati, non volete alzarvi dal letto per, non so, spegnere il vostro Mac, potete farlo direttamente con iTeleport, che comunque ha un prezzo abbastanza elevato. E se volete un'alternativa, secondo me molto valida, c'è Screens VNC, che io ultimamente sto provando, e devo ammettere che non ha nulla che manca per renderla forse migliore di iTeleport, o comunque una diretta concorrente. E ok, dobbiamo passare alla parte Mac. Oggi sarà una puntata veramente lunga, e prendiamo un secondo di pausa per ringraziare, visto che in queste 100 puntate non possiamo non ringraziare tutti quelli che ci hanno dato un supporto, a partire da chi ci ascolta, a chi lascia le recensioni su iTunes, chi parla ai propri amici di Easy Apple dicendo ascoltateli, ecco, questa potrebbe essere un'ottima occasione. Fate ascoltare la 100ª puntata dicendogli, ecco, Easy Apple ha chiuso con questa 100ª puntata, guardate cosa vi siete persi. Vi siete persi tutte queste applicazioni, ovviamente spalmate in 100 puntate, con risate, eccetera, eccetera. E speriamo di avervi tenuto compagnia per parecchio tempo, perché ormai siamo quasi a 2 anni. E ringraziamo soprattutto anche chi ci ha sostenuto economicamente tramite delle donazioni ricorrenti, chi ha realizzato i loghi, chi ha fatto veramente di tutto, l'applicazione, Michele Iacobino e Jacopo Bassan di Art of Apps, che hanno realizzato l'applicazione Easy Radio. Ringraziamento a tutti, e in particolare io volevo questa puntata ringraziare Vittorio, che mi ha aiutato a trovare l'iPhone. Io ho questo iPhone 5 bianco da 16 giga, diciamolo bianco, va bene, Luca. Tra le mie mani è grazie a Vittorio, un nostro ascoltatore. Riagganciamoci alla parte di Mac, partendo da un ascoltatore che è sempre Andrea, che dice Alfred sul Mac, la uso davvero costantemente, ed essendo il mio Mac talmente vecchio da non poter essere aggiornato a Mountain Lion, le app e features che posso permettermi sono molto limitate. Alfred mi viene incontro, la uso per qualsiasi cosa e ormai è diventata indispensabile, l'ho scoperta poco tempo fa e non me ne separerò più. Luca, tu usi Alfred su Mac, però se non sbaglio ne fai un uso veramente molto limitato.
Sto cercando di istruirmi a usarlo, ma per ora lo uso pochetto. Lo uso per esempio per cercare rapidamente su YouTube, su Google Maps e poco più veramente.
Ecco, Alfred è un launcher, cioè un'interfaccia che vi permette di eseguire delle operazioni più rapidamente. È disponibile gratuitamente nel Mac App Store. Come diceva Luca, Alfred può essere usata per lanciare applicazioni o per effettuare delle ricerche nel web più rapidamente. Ad esempio, cercare direttamente delle immagini su Google Images. Basterà aprire Alfred, che si apre con una shortcut, io ho impostato Option / spaziatrice, e si aprirà questa finestrella in cui inizierete a digitare per esempio Images, e appena digiterete IM vi verrà proposta appunto la ricerca su Google Images e successivamente la parola chiave che vi interessa. Per quanto riguarda le ricerche, si possono personalizzare ad esempio, se volete fare le vostre ricerche sui vostri siti pirati per scaricare le vostre cose illegali, potete creare una ricerca appunto personalizzata su uno di questi tanti siti. O volete fare la ricerca sui siti per sporcaccioni, potete farlo sempre tramite Alfred. Aprirete Alfred, digiterete XXX e poi la parola che vi interessa, che potrebbe essere, Luca strip in front of the mirror.
Poi Fede vi metterà il link a questi suoi cosi.
E la ricerca verrà fatta automaticamente all'interno del vostro sito sporcaccione. Esistono anche tantissimi altri utilizzi molto più interessanti di questi che vi ho appena citato, che però si possono sbloccare tramite l'acquisto di quello che viene chiamato Power Pack, che si effettua direttamente tramite il sito di Alfred, troverete anche qui il link, costa circa 18 euro e avrete una versione super potente di Alfred che vi permetterà anche di eseguire script terminale, potrete navigare all'interno delle cartelle, avrete una delle mie feature preferite che è l'iTunes Mini Player e potrete governare iTunes direttamente da Alfred, cosa che secondo me è interessantissima, e quindi è un software versatile che può veramente rendere l'utilizzo del Mac molto più rapido e flessibile, ecco, possiamo dire così. Ora tocca a noi, Luca, e parti tu.
Sì, io volevo dire che due applicazioni che uso tantissimo, sembra una banalità, ma per me sono veramente delle applicazioni fondamentali per Mac.
Prendete nota e scaricatele subito.
Sì, scaricatele, iTunes e iPhoto. Cioè, sono delle applicazioni che in realtà troviamo subito quando compriamo un nuovo Mac, però sono di un'utilità incredibile. Io non riesco a immaginare cosa sarebbe gestire la mia libreria musicale senza iTunes, mi sono totalmente abituato. Prima di passare a OS X, non ho mai usato iTunes. Usavo Linux, non c'era per sicurezza, e quelle volte che mi toccava usare Windows non ci pensavo neanche a usare iTunes. Su Windows è una porcheria, invece su Mac lo trovo che funzioni piuttosto bene. Non è perfetto, infatti stiamo tutti aspettando iTunes 11 che sappiamo lo renderà perfetto. Bisognerà attendere ancora, ma per ora comunque è un'applicazione che io amo profondamente. Lo stesso dicasi per iPhoto, non sono un grande fotografo, tutt'altro, e la gestione che mi permette di iPhoto è veramente semplice, veramente efficace, non ha grandissimi strumenti per la modifica delle foto, ma non ne ho neanche bisogno, e se ne ho bisogno chiedo aiuto a qualcun altro che non userà iPhoto. È veramente veramente bella.
Cosa dici, mettiamo i link nelle show notes per chi le volesse provare?
Sì sicuramente. iPhoto che mi serve per sincronizzare le foto sui miei dispositivi iOS, preservando la divisione in eventi, volendo posso anche vedere i faccioni delle persone nelle foto, e poi anche la possibilità di vedere le foto su una mappa tramite appunto la tab luoghi, che è veramente utile. Tweetbot, vabbè, già detto. Forklift è un'applicazione indispensabile secondo me. Potete pensarlo come una specie di file manager on steroids, come dicono gli americani, quindi un file manager pompato. Permette poi di connettersi a vari altri servizi, per esempio Amazon S3, mi pare addirittura, SSH, FTP, tutte le, insomma, gli acronimi di tre lettere che riuscite a pensare, probabilmente Forklift li supporta. Permette la navigazione a schede e la navigazione con due schermate affiancate, ciascuna delle quali può avere le schede, per cui potete veramente gestire in maniera efficace i vostri file. Io l'avevo presa con un bundle di Mac Update, poi c'è stata in offerta a 79 centesimi sul Mac App Store, l'ho ricomprata anche da lì perché è veramente pratico poi averla addirittura dal Mac App Store, veramente utile. Fede, vai con qualche applicazione di interesse generale, dopo devo annoiarli un po' con le applicazioni specialistiche che uso io.
Allora, io forse quella che mi sentirei più di consigliarvi in questo momento si chiama Bartender, ed è un'applicazione che risolve il problema della menu bar, che è quella barra in alto che c'è sul Mac, che spesso viene riempita di icone di ogni tipo. Menu bar va ad aggiungere un'ulteriore icona in questa barra, all'interno della quale potrete catturare, o meglio nascondere, altre icone della menu bar. Cioè sostanzialmente è come se fosse una specie di cartella delle icone nella menu bar. Ecco, solo questo mi aveva fatto voglia di fatto venire voglia di provare questa applicazione. L'ho acquistata quando era addirittura ancora in periodo di beta, quindi con uno sconto del 50%, e non me ne sono più separato. È un'applicazione che è sempre attiva sul mio Mac, mi permette di tenere molto più pulita l'interfaccia del Mac, e assolutamente mi sento in dovere di consigliarvela, perché è ormai diventata fondamentale per me. Un'altra applicazione che vale la pena consigliare, che può veramente migliorare la vostra vita davanti al Mac, che si chiama Better Touch Tool, che è un software che permette di creare delle nuove gesture, letteralmente. Cioè, voi, se utilizzate il Mac con il trackpad, ad esempio, sapete che potreste sfruttare infinite gesture, con due dita, tre dita, tap, un dito che va in su, l'altro che va in giù, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, voi potrete associare a queste nuove gesture, che voi deciderete di creare, delle nuove funzioni. Io lo trovo fondamentale. Ad esempio, ho il click con tre dita che mi permette di chiudere una scheda di Safari. Ho il tap con tre dita che in Safari non fa più funzionare soltanto il dizionario, ma permette di aprire un link in una nuova scheda. E potrei andare avanti all'infinito. Ci sono tantissime nuove gesture che hanno delle determinate funzioni e rendono l'utilizzo del Mac molto più fluido e rapido. Un altro software a cui sono tantissimo legato si chiama invece Fantastical, che si va a posizionare nella vostra amata menu bar e permette di aggiungere degli nuovi eventi al vostro calendario rapidamente e in modo molto intelligente. Cioè, richiamando Fantastical, e lo si può fare cliccando l'icona o tramite una shortcut che dovrebbe essere di default Control Spazio, si aprirà la tendina di Fantastical e inizialmente potrete subito digitare l'evento che dovete aggiungere nel calendario, e potrete farlo in modo intelligente e discorsivo, un po' come se fosse Siri, ecco, per cercare di farvi capire. Cioè, iniziate a scrivere: domani sera cena a casa di Luca dalle 19 alle 23. Fantastical andrà a analizzare tutte queste parole e capirà quali sono l'orario, quali il giorno, quali l'evento e quali il luogo, e vi creerà l'evento in iCal. Potrete poi anche decidere anche il calendario in cui dovete creare questo evento. Funziona anche con i reminders, e quindi mi sembra di avervi già dato abbastanza motivazioni per andare ad acquistare questo software. Ultimo, Luca, poi ti lascio la parola, a cui sono abbastanza legato, si chiama Better Name, anche se me l'hai fatto scoprire tu. Io sono un amante di serie TV, ne ho tantissime, cerco sempre di tenerle organizzate, e per tenerle ben organizzate bisogna andare a dargli il nome corretto. Ecco, Better Name permette di rinominare un gruppo di file insieme in modo rapido e intelligente. Potrete andarle a numerare sequenzialmente, potrete andare ad aggiungere a tutte un prefisso o a cambiare a tutte una parola con un'altra, oppure aggiungere dei caratteri da una parte all'altra o sostituirne alcuni con degli altri. Ecco, è un'applicazione bellissima e la uso molto spesso. Penso che chiunque abbia bisogno di rinominare i file, quindi tutti, soprattutto funziona benissimo con le foto, dobbiate comprare Better Name, che tra l'altro è stata in offerta a 79 centesimi sul Mac App Store, motivo per cui era un prezzo
anche questa ha subito per me la stessa sorte di Forklift, ricomprata poi quando c'era sul Mac App Store in offerta.
Luca, hai detto che ci dovevi annoiare, annoiaci.
Allora, sì, prima vi annoio con le applicazioni che uso io personalmente come DJ barra maniaco di alcune cose. Allora, le due applicazioni fondamentali sono Traktor per suonare e Ableton Live per produzioni. Dico di no perché sono un incapace in tal senso, però per fare degli editing oppure per quando serve per Easy Podcast fare delle modifiche un po' più pesanti, Ableton Live è sempre lì pronto. Sono due applicazioni importanti. Ableton costa una paccata di soldi e Traktor un po' meno, Traktor decisamente meno, ma comunque non è esattamente regalato. Sono delle applicazioni specialistiche, ecco, per i DJ barra produttori barra appassionati di audio, per cui concludo qui la loro trattazione, giusto per sottolineare che per me sono applicazioni molto importanti nel mio uso pressoché quotidiano del Mac. Abbiamo poi Kid 3, che è un po' Better rename per i tag dei file MP3 e anche AAC, quindi M4A, insomma un po' tutti i file audio.
Canzoni, ecco, sì.
Canzoni, esatto. Ci permette di fare alcune cose, per esempio modifica di massa dei tag, e dite vabbè, lo può fare anche iTunes, vero, ma poi iTunes è limitato nella sua gestione della libreria, nel senso che le organizza lui per impostazione predefinita come gli pare, dai nomi come vuole, cioè numero della traccia, spazio, titolo, questo è lo schema che adotta iTunes, mentre invece a noi potrebbe non andare bene, per cui se desideriamo modificare tanti nomi, per esempio, non so, avete preso un album su iTunes che li ha salvati con questo schema qui, volete salvarli nel vostro archivio, quindi fuori dalla libreria di iTunes, mettete il primo file della cartella in Kit 3 e poi lo fate modificare con lo schema che volete, per esempio, non so, artista, trattino, numero della traccia, trattino, album, trattino, anno, diviso, insomma, un po' tutti i vari elementi che trovate nei tag potete metterli nel nome del file. Selezionate tutti i file, applicate lo schema, premete salva e verranno appunto rinominati tutti i file. Viceversa, avete per qualche motivo i tag vuoti e avete i file ben nominati, che ne so, artista, trattino, titolo, trattino, numero della traccia, potete dire a Kit3 che questo è lo schema del nome del file e quindi può salvare queste informazioni nei tag. È veramente molto potente, vi consiglio di darci un'occhiata, è un'applicazione gratuita e multipiattaforma, c'è anche per Windows e Linux. Altra applicazione specialistica, Avid Emux, è un'applicazione orripilante che però è molto efficace per lavorare con i file video qualora dobbiamo ricomprimerli con delle determinate caratteristiche, per esempio, che ne so, estrarre l'audio o qualche modifica un po' più particolare sui file video. Anche questa gratuita, multipiattaforma, un po' specialistica, ma è veramente efficace. E poi qua ci cominciano le vere applicazioni per il video, quelle che usiamo sempre. iFlix, che permette di convertire praticamente qualunque tipo di video in un formato compatibile con iTunes e con i nostri iCosi. In particolare, quando è possibile, mantiene la qualità del file. Per esempio, se scarichiamo un MKV contenente una traccia video compatibile con i nostri dispositivi, non andrà a ricomprimerla, andrà solamente a metterla in un contenitore adeguato in modo che i nostri dispositivi con iOS possano appunto leggerla. Veramente bello, in più va a trovare direttamente i tag necessari, le copertine sia nel caso di serie TV che di film, gli attori, le trame, veramente tutto, è veramente ben fatta. E quando questo non basta e volete modificare qualche informazione nei file, c'è Sabler, un'altra applicazione che è gratuita, vi consiglio di fare una donazione allo sviluppatore come ho fatto io per sostenerne lo sviluppo, che permette in particolare di modificare i tag e aggiungere ulteriori tracce sottotitoli ai video, insomma. Veramente bella, efficace, semplice da usare, vi permette anche, per dire, di eliminare tracce inutili. Se per esempio avete un MKV con anche l'audio in aramaico e in cinese, ma voi capite solo l'italiano, potete decidere di tenere solamente l'italiano. L'aprite in Sabler, eliminate le tracce che non vi interessano, salvate il video. A questo punto risparmierete alcune centinaia di mega potenzialmente. Veramente utile. Ultima e poi mi fermo perché ho la gola secca, Caffeine. Gratuita, Mac App Store, vi permette di evitare che il vostro Mac vada in sleep. La usiamo sempre quando registriamo Easy Apple, perché generalmente non si va nemmeno a muovere il mouse, per cui lo schermo del mouse si spegne, del Mac si spegne, dopo un po' potrebbe, no, non va in stand by perché stiamo comunque registrando, però ci serve tenere tutto sotto controllo, per cui Caffeine permette di tenere sveglio il Mac per un intervallo di tempo predefinito, infinito, un quarto d'ora, mezz'ora, insomma come vogliamo. Si piazza nella menu bar, è proprio una tazzina di caffè, è veramente bella ed efficace.
Ok, Luca, la gola secca, ragazzi, non è mai successo in 100 puntate. Adesso ci siamo. Io mi riattacco un po' a quello che diceva Luca di Caffeine, per dire che me l'ha fatta scoprire anche lui, stranamente, e anche questa me l'ha fatta scoprire lui.
Tutte le applicazioni migliori che conosci sono grazie a me.
No. Adesso ce n'è una che non mi hai fatto scoprire tu, si chiama Hazel.
Ah no, non te l'ho fatta scoprire io.
No, c'è addirittura una puntata che si chiama Luca vuole parlarvi di Hazel. Hazel è un servizio che vi permette di monitorare le cartelle del vostro Mac e eseguire dei processi, delle azioni in automatico quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Questo può servire principalmente, secondo me, per due cose. Il primo è quello di rendere molto più pulito e ordinato il nostro Mac. Cioè, noi possiamo dire a Acer: quando scarico per sbaglio un file da Safari HTML, quindi magari pensavo di scaricare un PDF, in realtà scarico un HTML, cestinamelo direttamente. Oppure, quando scarico, ed è presente quindi nella cartella dei downloads, un archivio .zip.rar, tu estrailo direttamente. Vabbè, questo sì, è molto utile quanto potrebbe essere pericoloso, però vabbè. Possiamo dire a Acer: quando aggiungo, non so, una nuova immagine in questa cartella, rinominala aggiungendogli prima la data, e così via. Quindi potete monitorare le varie cartelle del vostro Mac facendo eseguire determinate azioni. Ora io ne ho citate alcune molto semplici, ma ci si può sbizzarrire per fare cose esagerate. Un esempio è quello di far monitorare a Diesel la cartella di Drafts, che è un'applicazione, un editor di testo, non è un editor di testo, è un'applicazione che permette di creare bozze e caricarle ad esempio direttamente su Dropbox nella propria cartella, e dire a Acer che quando vengono caricati dei file di testo contenenti determinate parole, lui deve eseguire certe azioni. Per esempio, potete dire a Acer che se compare un file di testo con dentro la parola spegniti, deve spegnere il Mac. Pensate alla potenzialità, o meglio alle innumerevoli cose che potete fare. Potete prendere per in giro i vostri amici, dirgli a Acer, non so, che quando caricate una cartella con scritto un file di testo con scritto gioco, sempre con Drafts, lui deve, non so, far partire su Safari un video di YouTube e alzare il volume al massimo. Vabbè, questo è un uso stupido, però per rendere un attimo conto della versatilità che ha Acer, che secondo me va a pari passo con un altro software fondamentale ormai, che si chiama Keyboard Maestro. Luca,
chi te ne...
Keyboard Maestro me l'ha fatto scoprire Luca Zorzi. Poi vabbè, lui me li fa scoprire, però vabbè. Keyboard Maestro permette, è un po' il Better Touch Tool, però della tastiera, diciamo un po' così. Cioè permette di creare dei flussi di azione che possono essere chiamati, ho detto sì, sia della tastiera, ma anche quando si verificano determinate altre condizioni. Cioè ad esempio a un'ora particolare del giorno, o quando effettuate il login, o quando si verificano anche qui determinate condizioni. Potete fare tantissime cose, potete automatizzare sequenze di azioni che dovreste svolgere manualmente, e renderle fattibili con ad esempio, non so, command G, e potete, non so, accendere il Mac e aprire 14 applicazioni, chiudere quelle che non vi interessano, riordinarle nel modo in cui vi piace, e nel frattempo fare una foto del vostro schermo, caricarla su Twitter e inviarla, cioè cose del genere.
Io per esempio ho una scorciatoia che mi richiama la possibilità di fare uno screenshot di quelli in cui selezioni l'area dello schermo. Quando hai eseguito lo screenshot, prende lo screenshot, apre Tweetbot, crea un nuovo tweet e ce lo inserisce, poi mi resta solo da scrivere il testo e inviarlo, tutto ciò senza avere file in giro, perché quando lo facciamo con Command Shift 4 ci rimane un file sulla scrivania. Io odio quei file, infatti ho Acer che si occupa di toglierli dai piedi dopo 6 ore che sono lì a far niente sulla scrivania. Per cui con Keyboard Maestro si può veramente arrivare a fare delle cose estremamente potenti. È un'applicazione che può spaventare all'inizio, e ci vuole tempo per riuscire a insegnarsi ad usarlo, perché bisogna proprio addestrarsi, farlo diventare una cosa automatica, ma una volta che si fa l'abitudine è veramente utile.
Ecco, un utilizzo che faccio velocissimo è quello di condividere rapidamente le pagine web che ci sono su Safari. Voi sapete che per metterle su Twitter dovete buttare il mouse in alto se siete in full screen, selezionare, condividi, eccetera, eccetera, tramite Twitter. Invece io ho fatto la scorciatoia Command Shift T e viene creato automaticamente il tweet che include il link della pagina che sto visitando. Quindi è una piccolezza, però provate a mettere insieme tutte queste piccole cose, verrà fuori un grosso risparmio di tempo e un'ottima soddisfazione personale. Secondo me questo sono quei software che mi danno molta soddisfazione quando riesco a farli funzionare come voglio io. Altro software di questo genere, di questa importanza, secondo
questa
me
triade
di questa triade forse, è Text Expander, che è un servizio che vi permette di creare delle abbreviazioni un po' come avviene su iOS. Sapete che su iOS c'è il SA che diventa sto arrivando, ex SA ormai non c'è più, potete creare queste appunto abbreviazioni e potete crearne dei tipi più diversi in assoluto e personalizzarle e renderle anche un pochettino più interessanti di quello che si può fare con iOS. Quindi potrete finalmente avere sul Mac il chiocciola chiocciola che diventa la vostra email, o anche non so perché banalmente il SSIG che sta per SIG, che è la firma della vostra email, o se siete non so dei dottori che inviate sempre le stesse email con lo stesso inizio, vi create la vostra scorciatoia che si espande e crea un testo bello grosso e vi farà risparmiare tantissimo tempo. Bello che ha la possibilità di sincronizzare questi snippet, vengono chiamati, su Dropbox e renderli accessibili anche su iOS, solo sulle applicazioni che lo supportano. Inutile dire che Byword supporta Text Expander.
Io uso Typinator, che è la stessa cosa praticamente, solo che l'avevo presa in un bundle, mi sembrava inutile comprare anche Text Expander. Funziona molto bene, funziona che condivide con Text Expander la possibilità di avere delle variabili. Io per esempio ho uno snippet che va a espandermi l'indirizzo dei fuori onda, che è sempre lo stesso, cambia solamente in base al numero della puntata. Per esempio ho underscore underscore FO fuori onda e A e Easy Apple, e mi espande l'indirizzo appunto del fuori onda, mi chiede che puntata di Easy Apple è, io le scrivo 100 e me lo va ad aggiungere nel posto giusto e ho l'URL completo che mi velocizza molto il lavoro.
È vero, sono queste tre di applicazioni sono interessantissime e penso che dobbiamo concludere l'elenco nominando quelle che mancano. Ad esempio vedo che mi manca Fluid, di cui abbiamo già parlato, che permette di creare delle vere e proprie applicazioni. No, non delle applicazioni, ma sì, delle applicazioni che sembrano delle web app, cioè preso un sito internet si va a creare la relativa applicazione. Cioè se voi vi rendete conto che usate sempre Facebook e ce l'avete sempre aperto, che senso ha tenere sempre aperta una scheda di Safari su Facebook? Tanto vale avere un'applicazione dedicata per Facebook. Ecco, con Fluid sarà semplicissimo fare questa operazione, sarà un semplice passaggio, cioè dovete dire come si chiama l'applicazione che vi interessa e dargli l'URL, quindi facebook.com. potete farlo per Facebook, per Instapaper, per Gmail, per qualsiasi altra cosa. Applicazione interessantissima. Esiste poi un altro editore di testo che mi sento in dovere di nominare, che si chiama Mou, me l'ha fatto scoprire Fabrizio Rinaldi, e permette, attualmente in beta, permette di scrivere del testo che viene istantaneamente renderizzato. Ovviamente il testo che dovete scrivere deve essere in Markdown e nella finestra accanto questo verrà presentato come già interpretato. È bella, ha tutte le funzioni che possono essere utili per un editor di testo di questo genere. Attualmente è gratuita appunto perché è in beta, vi invito a provarla e soprattutto se volete iniziare a utilizzare Markdown ha un tutorial iniziale completissimo, semplicissimo da imparare e fondamentale secondo me.
Avviamoci verso la conclusione. Nell'ambito musica vi consiglio Take 5, che è un'applicazione disponibile sul Mac App Store che vi permette di far ripartire la musica di iTunes o anche di altri player quando li mettete in pausa. A me capitava spessissimo di stare ascoltando musica e mettere in pausa per esempio per una telefonata e poi dimenticarmi di farla ripartire. Con Take 5 vi permetterà di ricominciare a riprodurre la musica di base dopo 5 minuti, da cui il 5 del nome, in maniera del tutto automatica. Potete anche variare l'intervallo, è molto molto comoda. Non stiamo più a nominare Dropbox, ve ne abbiamo parlato alla nausea, confermo anche Cloud App, e avviamoci verso la sezione utility di manutenzione del Mac. Io ne ho due, Clean My Mac e Daisy Disk. La prima serve per andare a eliminare e scovare e eliminare tutti quei file inutili che si accumulano nel tempo, per esempio cache di programmi che non usiamo più, oppure non so, porcheria varia che si accumula nel Mac, traduzioni per lingue che non usiamo di applicazioni presenti nel nostro Mac, i binari universali per esempio per architettura PowerPC che non abbiamo. Noi, se abbiamo un Mac con processore Intel, non ci serve tenere anche il binario PowerPC, ci permette di guadagnare parecchio spazio, e a questo scopo si può usare anche Daisy Disk, che invece ha come funzione l'analizzare proprio l'hard disk per indicarci quali sono le cartelle che occupano più spazio, i file più ingombranti che abbiamo sul nostro Mac. Esigenza particolarmente sentita da chi di noi ha un SSD di piccole dimensioni. Ci aiuta facilmente a trovare quali sono i file che ci stanno rubando il preziosissimo spazio. Attenzione, perché comunque il processo è manuale, dobbiamo manualmente scegliere quali file eliminare e bisogna stare attenti a non toccare cose importanti nelle cartelle di sistema. Entrambe queste applicazioni sono a pagamento, ma vi assicuro che i soldi che spendete li riavrete indietro come funzionalità del vostro Mac e come spazio.
Visto che ti vedo sofferente, voglio spremerti ancora di più e chiederti di parlare di Gemini, visto che me l'hai fatta scoprire tu, in ambito di manutenzione del Mac, mi sembra giusto che...
Gemini, che è fatta dagli stessi sviluppatori di Daisy Disk, e ha la funzione di trovare i file duplicati sul nostro Mac, sempre quindi nell'ambito della rimozione, degli stessi sviluppatori di CleanMyMac, adesso che ci penso, MacPo si chiamano se non sbaglio, e appunto trova tutti i file duplicati sul nostro Mac e ci permette quindi di tenere solo quello che effettivamente ci serve. Magari avevamo fatto una copia temporanea per un progetto, che ne so io, e poi avevamo dimenticato di cancellare la copia, ecco quindi che Gemini ci viene in aiuto e ci mostra tutti i duplicati. Non solo, ricerca anche all'interno della libreria di iPhoto e, se non sbaglio, addirittura anche di iTunes, quindi veramente veramente comodo. E poi c'è la funzione bellissima quando vai a eliminare un file, che viene tritato in un trita documenti, decisamente skeuomorfico, ma molto soddisfacente dopo...
Come Passbook.
Esatto, come con Passbook. Dopo aver fatto pulizia si può vedere con soddisfazione il file inutile venire distrutto in mille brandelli di carta virtuale.
Aggiungo Coconut Battery, che permette di monitorare la propria batteria del Mac, quindi nel caso in cui abbiate un portatile potete vedere lo stato di salute della batteria, i cicli che avete fatto, eccetera, eccetera. E hai stoppato la registrazione, Luca, volevo dirti.
Sì, sì, lo so, ma ne ho una di backup proprio per quando faccio questi errori.
Ah, perfetto. Mi è venuto un attimo un colpo, però non fa niente. E l'altro invece è Onyx, che è un strumento che permette di andare a riparare il proprio Mac, ricostruire il database di Spotlight e cose simili. Quindi nel caso in cui siete proprio nei pasticci potete provare con Onyx.
Abbiamo battuto ogni record.
Sì, sì.
Però vabbè, dovevamo festeggiare la 100ª puntata.
Cioè, su molte cose abbiamo anche tagliato corto, perché ce ne sarebbe stato tanto da dire. Però, cavolo, effettivamente siamo andati veramente oltre. E niente, c'è un'ultima applicazione che si chiama Trollololol, che voleva consigliare Luca.
No.
No, vabbè, stavo scherzando. Niente, come ben detto, questa è l'ultima puntata e il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto e ci sembra giusto forse non tentare di fare come Schumacher e fare quello che poi si ritira nel momento peggiore. Noi in questo... sto dicendo balle, dai, ovviamente non è l'ultima puntata questa, però mi piaceva...
Io era tutta dirlo. La puntata che mi chiedevo dove voleva andare a parare.
Perché prima io e Luca abbiamo litigato pesantemente e quindi questa puntata era quasi in dubbio. Allora prima, boh, magari pensavo ci potesse credere che volessi veramente mollare tutto, ma... niente, non so da fare. Venerdì prossimo noi torneremo con una puntata un po' più rilassata.
Dobbiamo fare la puntata più corta della storia, visto che le prime erano messe bene, tipo...
Quarto d'ora,
dobbiamo fare una puntata di 10 minuti.
No, speriamo di avervi suscitato tante domande in questa puntata, perché siamo sicuri di non essere stati magari completamente esaustivi su tutte le applicazioni di cui abbiamo parlato, i vari servizi. Però la cosa interessante secondo me era farvi capire che queste cose ci sono, esistono, si possono fare. Magari avete sentito qualcosa che vi è balzato all'orecchio, potete andare a cercare tra le varie puntate di Easy Apple dove ne abbiamo parlato più approfonditamente, riascoltare quella bella puntata, o nel caso mandare un'email a noi, e qui il solito indirizzo email è quello info@easyapple.org. In realtà esiste anche easyapple@easypodcast.it. Non so quando effettueremo la transazione, Luca secondo me non la vorrà mai fare, l'ha appena sentenziato. Siamo stanchissimi, ricordando che nel fuori onda svelerò il numero di tette che sono comparse nella schermata di Insta, come si chiama, Insta Gallery, quando Luca l'ha aperta. E che dire, ci vediamo, ci sentiamo ancora venerdì prossimo. Non ce la faccio veramente più.
Ciao.
Venerdì prossimo, 17, Apple.